No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Allora questo è un vostro collega.
Ah, Guido Notari. Sì. Oh, ma lui è bravo. Non gli scappa mai da ridere.
Buonasera, benvenuti e ben ritrovati a Hollywood Party, Radio 3. Oggi è giovedì 18 giugno, sono le 19.05 e 52 secondi. Io sono Valentina Lodovini, accanto a me c'è Enrico Magrelli.
Ciao, buonasera a tutti, ciao Valentina.
Ciao, e abbiamo al telefono la nostra meravigliosa e preziosissima Miriam Mauti da Taormina, dal Festival di Taormina, giusto?
Ciao,
ciao Miriam.
Qua.
Ma come va l'influenza? Ti abbiamo sentito un po' raucosa negli ultimi due giorni.
Rauca, sì, ma perché problemi di aria condizionata.
Ah, è quello, vabbè, quelli sono problemi di stagione. Avete sentito subito sulla sigla un frammento di un film che adoriamo, del quale credo Miriam sia stato anche fatto un cinema alla radio, se non ricordo male. Quindi
sì.
Se andate sul nostro sito hollywoodparty@rai.it potete, senza chiocciola perché è un sito internet, quindi hollywoodparty.rai.it potete anche ritrovare il podcast e scaricarlo, ed è il momento in cui Marcello Mastroianni parla di un suo collega. Un suo collega che è Guido Notari. E proprio a Taormina ne parleremo poi nel corso della nostra puntata, è una puntata pienissima di cose, quindi andremo molto spediti. C'è un documentario che si chiama proprio L'ultima voce, Guido Notari, diretto da Enrico Menduni, il narratore è anche una forte presenza, è una presenza radiofonica familiare non solo per gli ascoltatori di Radio 3, che c'è anche Giorgio Zanchini. Noi abbiamo un po' di notizie, stranamente oggi sono tante notizie, dipende un po' dai giorni. Io però vi do una notizia decisiva che riguarda la presentazione del libro 100 colpi di Hollywood Party, che verrà presentato domani sera a Brescello alle 21 in piazza Matteotti, quindi non perdete questa occasione. Ci sarà il nostro Steve della Casa a raccontare a nome di tutta la redazione, di tutti gli ascoltatori del libro, mentre se volete proprio fare una scorpacciata di conduttori e non solo conduttori a Roma, lunedì alle 20 alla libreria Cube in via Luigi Poletti e dalle parti del Maxi, per chi vive a Roma, anche lì racconteremo di questo libro. Se volete partecipare all'iniziativa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'iniziativa si chiama Casa Dolce Casa e riguarda 50 milioni di persone che non hanno più, per motivi legati alla guerra, e sono dovuti fuggire da una loro casa, potete chiamare, anzi mandare un sms al 45507, oppure chiamare dal fisso. Ogni sms corrisponde a una donazione di 2 euro, mentre se chiamate dal fisso la donazione può essere da 2 a 5 euro. Abbiamo tante notizie, vero Valentina? Di tutti i tipi? Da quale vuoi cominciare? Io so che vuoi cominciare da una in particolare, cominciamo da lì, dai.
Comincio da quella molto importante.
Quella decisiva.
Quella molto importante e decisiva per ognuno di noi è che Charlize Theron e Sean Penn sembra si siano lasciati. Io volevo dire a Charlize Theron: non ti preoccupare, perché secondo me Sean Penn non era adatto a te. Questo era proprio un consiglio un po' da amica, un po' da donna, un po' da collega, mettetela come vi pare, ma glielo dico molto volentieri.
E questa è un'idea. Mentre una notizia completamente diversa ed è altrettanto singolare o eccentrica, se volete, Rob Zombie, che fa quei film de paura che Miriam sistematicamente odia o trascura, farà un film su Groucho Marx. Il regista Rob Zombie dichiara, millanta, dipende, quando vedremo il film decideremo, che sarà il suo Viale del Tramonto, quindi già aver citato un capolavoro.
Quindi anche lui si è stufato dei film di paura.
Forse sì, forse ha avuto molta paura.
Molta paura.
Invece c'è una notizia triste, è morto, aveva soltanto 62 anni, il papà di Penelope Cruz, è morto di infarto.
Invece io ve leggo giusto due parole, Paolo Virzì sta sul set del suo nuovo film che si chiama La pazza gioia a Montecatini, oggi si è intrattenuto con la stampa e dice che è una commedia dai toni fortemente drammatici che vede le protagoniste due donne, Michela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi, dal difficile passato e con problemi psichiatrici, che si ritrovano a vivere un'avventura fuori dalla clinica che le ospita, senza capire se il vero manicomio sia quello dentro o quello fuori. È un road movie e si svolge tutto tra Viareggio e Pistoia. È la mia Toscana, spiega il regista, ma anche un pezzetto d'Italia contemporanea dal sapore cinico e amaro. E quindi merda, merda, merda a Paolo Virzì e a tutto il cast tecnico e artistico.
Allora, se volete
tra l'altro il film, ne abbiamo parlato oggi anche qui a Taormina, perché il film è scritto insieme a Francesca Archibugi, che qui era oggi pomeriggio a Taormina, perché c'è stato un momento di celebrazione degli 80 anni del Centro Sperimentale.
Evviva, tanti auguri a casa mia, alla mia casa.
Che è curioso che il Centro Sperimentale ha preso questa abitudine eccentrica, chiamiamola così, o singolare, per cui ha festeggiato il 75esimo, me lo ricordo bene. È un po', cioè, è strano, nessuno celebra ogni lustro un proprio anniversario.
Scusami, è il nostro compleanno.
Va bene, questo no? Sì, però insomma, però cioè, non è che Venezia ogni 5 anni, o Cannes ogni 5 anni, o Berlino ogni 5 anni. Però vabbè, lasciamo perdere. Mentre
lasciamo perdere,
ieri,
tanti auguri.
Ieri era il suo compleanno, non diciamo l'età, perché siamo così, ma gli vogliamo veramente molto molto bene. Gli abbiamo mandato gli auguri ieri, gli rimandiamo oggi. Elio Pandolfi,
esatto.
Che lunedì sarà in studio. La prossima settimana sarà condotta da Alberto Crespi e Maurizio Ponzi.
Un grandissimo attore, un grandissimo doppiatore.
Sì, quindi faremo una festa.
Esatto.
Perché così ha raggiunto una cifra importante.
Da Blasetti al Signore degli Anelli. Io voglio che voi gli chiedete tutto.
Tutto.
Voglio sapere
verrà
tutto.
Gli verrà tutto chiesto.
Non avete la notizia anche della scalinata?
Sì, ma questa io l'ho letta questa mattina alle 6. Dalla tu,
dalla
Miriam, perché è fondamentale. Io, per me è già una notizia di 3 giorni fa, però dalla, perché è molto bella, però
in realtà è bellissima,
è una bellissima notizia. Prego, Miriam.
Perché ci sono anche dei luoghi che il cinema vuole proteggere in qualche modo, così come l'UNESCO ha le sue meraviglie,
esatto,
anche ambientali. Anche l'Accademia del Cinema, in particolare è l'Accademia del Cinema Europeo che così promuove alcuni luoghi simbolo per la storia del cinema, e tra i luoghi simbolo che già contano, non so, lo studio dei Lumière, insomma vari altri posti, da oggi, o meglio da ieri, visto che Enrico l'ha letto alle 6 del mattino, c'è anche la scalinata della stazione di Odessa, che è la scalinata Potionkin.
E questa è una cosa molto molto bella. Ora però, se andate a Odessa, non prendete dei pezzi della scalinata per ricordo, perché non è carino.
No, non si fa.
Conosciamo i turisti.
No, però c'è da dire che durante il Festival del Cinema di Odessa, che si svolge tutti gli anni, su quella scalinata si fanno delle proiezioni. E quindi, insomma, comunque...
E gli spettatori stanno dentro delle carrozzine da bambini, insomma, naturalmente.
Esatto, le buttano tutte giù.
Allora Oscar ci scrive 335-5634-296, viva Pandolfi, naturalmente siamo d'accordo, mentre Lilli da Milano è d'accordo con te, nel senso che la Terron, così, cioè Chopin non se la merita, diciamo in questo modo.
Infatti, vedi, la pensiamo tutti allo stesso modo.
Allora, un altro quiz, altro giorno, siamo 2-1, come sapete, il quiz anche oggi è stato immaginato da Valentina Lodovini, 800-050-333.
In questo film il protagonista è un ribelle. I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead overhead. Leave it to me as I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the not know me, guarantee. Allora, Eddie Vedder, Guaranteed, torniamo subito a Taormina. Sì, Miriam, io allora ieri a Taormina è passato un documentario a cui, come tu sai, io tengo tantissimo, un documentario di Cecilia Peck, che immagino sia tra le cose più belle e più tristi che voi avete visto, immagino, no, in questi giorni.
Più belle e più potenti, direi. Non so se triste è la parola giusta, nel senso che il documentario si chiama Brave Miss World, Coraggiosa Miss Mondo, e racconta la storia di una donna effettivamente molto coraggiosa.
Io, siccome ci tengo tantissimo che questa cosa si conosca, ti chiederei per favore di parlarne, così i nostri radioascoltatori sanno della conoscenza di questo documentario.
Sì, anche perché purtroppo è un documentario che non ha ancora una distribuzione italiana, quindi...
E io credo che il nostro paese gliela deve invece, no?
È la storia di una ragazza che appunto è stata Miss Mondo nel 1998 e soltanto era una Miss Israele. La ragazza è appunto una ragazza israeliana che dopo essere diventata Miss Israele è stata spedita di fatto a Milano. Era ancora poco, appena diciottenne, per lavorare nel mondo della moda e poi concorrere a Miss Mondo. A Milano però non si trovava bene, ha tentato di tornare a casa e purtroppo sulla strada verso casa ha incontrato un tizio senza scrupoli che, con la promessa di portarla
sulla strada verso l'aeroporto di Milano, giusto?
Sì,
non verso casa,
Milano.
Verso Israele, sì.
No,
scusa,
no,
andava all'aeroporto
di Milano in realtà con il sogno di poter prendere un aereo e tornarsene
certo.
A casa sua in Israele,
esatto.
A Tel Aviv. E invece quest'uomo l'ha tenuta segregata per alcune ore, l'ha violentata, ferita. Questa ragazza è riuscita comunque a salvare la vita e... soltanto 6 settimane dopo questa esperienza è diventata Miss Mondo, ma evidentemente è un'esperienza che non è riuscita a mettersi alle spalle, e il film racconta come in qualche modo il passaggio per superare e continuare a vivere, anche se durante tutto il film lei si racconta come una sopravvissuta. Il percorso che deve fare per superare, per continuare a vivere e a ricostruire una propria vita, dei rapporti con gli uomini e con il resto del mondo, passa attraverso il fatto di poter raccontare questa storia.
E qui entra
in scena Cecilia Peck. Cecilia Peck è una cineasta che ha fatto poche cose, sia da regista che da produttrice, ha anche alcuni trascorsi da attrice, è una bellissima donna,
figlia di Gregory Peck,
esatto.
Poi il documentario è coprodotto da Sharon Stone, giusto, anche?
Sì, ci sono in coproduzione, ci sono molte donne e se ci sentiamo adesso la voce,
sì,
di Cecilia Peck che racconta come è arrivata ad incontrare la protagonista del film, capiremo anche il perché c'è il coinvolgimento di tante donne.
Leonor Abarzil, the former Miss
Leonor, ex Miss Mondo, è stata aggredita, sequestrata e violentata a Milano nel 1998. 10 anni dopo è venuta a Los Angeles in cerca di filmmaker donne che volessero lavorare con lei per raccontare la sua storia e raggiungere altre donne sopravvissute a esperienze simili. Così ci siamo incontrate. Credo che Brave Miss World sia il racconto di un viaggio di trasformazione, di una ragazza ingenua e felice in una donna vittima di un dramma che la trasforma in un attivista e infine anche in un avvocato di difesa di altre donne. Con alcune interruzioni abbiamo seguito Leonor con le telecamere per 5 anni e lei è molto cambiata dall'inizio alla fine del film. Un cambiamento che credo faccia sperare le donne, che gli dia la speranza di poter recuperare una vita, di poter guarire dal trauma subito. È dura, ci vuole tempo e ci vuole impegno, ma puoi sopravvivere. Il mio cinema è fatto di storie di donne, donne che hanno il coraggio di combattere in quello per cui credono. E credo che il mio lavoro sia influenzato dall'eredità di mio padre, Gregory Peck, un attore che preferiva i film con un contenuto sociale. Credo che questo mi faccia scegliere film che abbiano un significato profondo.
My father was an actor, Gregory Peck, and he made a lot of films that dealt with social issues. So I think that inspired me also to do films that are meaningful.
Allora, questa era Cecilia Peck. Noi andiamo avanti, Miriam, proprio perché abbiamo, come dicevamo, una scaletta molto densa.
Però io posso permettermi, scusa, di dire, vuoi spiegare tu perché io continuo a dire che il nostro paese glielo deve? Siccome il nostro paese non ha, in qualche modo, la protagonista lì non ha trovato nessun supporto,
film,
no? Né umano,
esatto,
né legale,
film,
in Italia.
Il film racconta come lei sin da subito ha cercato, insieme
ha
alla
denunciato
sua famiglia, sì, ha cercato di far pagare a quest'uomo le colpe che aveva commesso. Quest'uomo aveva un mandato di cattura in Italia che però non l'ha portato a nessun arresto, malgrado l'avvenimento fosse avvenuto a Milano. Quest'uomo è stato arrestato poi quando ha messo piede in Israele, perché Leonor lo ha denunciato ovunque. E questo ha permesso il fatto che poi ci fosse un processo molto doloroso, naturalmente, come sempre accade con processi di questo genere, e finalmente quest'uomo è stato messo in prigione, dove è stato condannato a 16 anni, la pena più alta che ci sia stata in Israele per un reato di questo genere. E uno dei, diciamo, degli obiettivi del film è che si discuta anche delle questioni che riguardano
le leggi
e la legislazione in caso di stupro.
Esatto, in caso di stupro. No, scusate, io insisto, ora basta, però lo ripeto, questa donna non ha trovato alcun supporto né umano né legale nel nostro paese, mi sembra il minimo una distribuzione per questo documentario. Potessi farlo io, vi giuro che lo farei. Ora basta, continuiamo.
No, ma è giusto.
Ci tengo tantissimo.
È anche un film cinematograficamente molto,
molto
forte.
Bello, esatto. Sì. Io ne ho visti dei frammenti, e oltretutto, infatti, è un ottimo prodotto, non so come dire.
Quindi speriamo che ci siano dei distributori che in questo momento in ascolto, magari I Wonder, perché no?
Che
fa sempre delle proposte molto interessanti. Ritorniamo al nostro quiz 800 050 333.
In questo film molte delle scene principali sono recitate a braccio, ossia improvvisate. Everybody likes to talk shit. Everybody likes to talk. Everybody likes to talk shit.
Vedi?
Rock and roll is cold.
Stai facendo le
Matthew
prove.
White.
No, l'hai detto benissimo. No, c'è un dettaglio. Naturalmente non ho visto il documentario di Cecilia Peck, però un frammento di quel documentario, non sappiamo se nella versione definitiva, c'era stato proprio girato nello studio di Hollywood Party. Adesso parliamo di un film italiano.
Meraviglioso.
Veramente, ci è molto piaciuto.
Sì, tanto.
Che si chiama Mauro C'ha da fare.
Mauro
questa
da
sera
fare.
Alle 20:30 al Film Studio di Roma verrà presentato, saranno presenti il regista e gli attori. Noi abbiamo al telefono il regista e anche attore, però, Alessandro Di Robiland. Bentornato.
Buongiorno.
E benvenuto di nuovo. Ciao
Alessandro. Ciao.
Buongiorno, grazie per avermi chiamato.
E complimenti per il film.
L'avete visto, meno male.
Sì, no, l'abbiamo visto, ci siamo divertiti, ci siamo scambiati dei messaggi mentre lo vedevamo. Alessandro Di Robiland, è un film molto eccentrico, oggi è la terza volta che lo uso, chiedo scusa agli ascoltatori, anche a te, rispetto a quello che è lo standard della commedia italiana, ed è molto più che una commedia. Allora ci chiedevamo con Valentina Lodovini, voi uscite a Film Studio, che è una sala importante, ma il circuito, i distributori, Che cosa ti hanno detto,
esatto,
quando hai visto il film?
Cioè, come mai non è...
Me lo lascio immaginare. Niente, io penso, adesso io non voglio fare quello che piange, perché
non devi,
è una
infatti.
Realtà molto precisa, è una realtà molto precisa contro la quale ci si scontra senza possibilità. E questo significa semplicemente che suppongo che se tu proponi intanto qualche cosa che non abbia gli attori conosciuti alle distribuzioni, già non gli interessa. E in secondo luogo penso anche che tutto ciò che non è la ripetizione dei 2 o 3 film precedenti non interessa, perché temono, non ci si rapportano.
Sì, non,
di conseguenza non è che c'è molta possibilità di fare una proposta, adesso non voglio fare l'originale a Barbie, però qui si è cercato di fare perlomeno un film che avesse una sua originalità.
Anche
che fosse
intelligente.
Un modo...
Guarda, ecco, io se, cioè, ho tanti complimenti da farti. Il primo su tutti è i dialoghi. Sono, cioè, è molto raro trovare, no? Ultimamente un film con dei dialoghi così intelligenti, così autentici, così, così veri, che ti colpiscono, che sono uno specchio del nostro paese, peraltro. No, secondo
questo
me.
È anche grazie all'altro sceneggiatore Alessandro Marinaro, perché l'abbiamo scritto in 2.
Quindi vuoi dire, quindi, che il merito è dell'altro Alessandro?
I dialoghi sono...
insomma, voglio dire, no, ce li siamo giocati insieme,
giusto,
ma insomma c'è anche lui,
no,
lui è attore, una parte importante.
Alessandro Di Romina, sentiamo subito una scena di Mauro C'ha da fare e poi pian piano raccontiamo che cosa si muove, qual è l'intreccio, che cosa, l'atmosfera del film.
Ma perché li adoro così tanto i pisellini? Ci vado pazzo.
Chiedilo al tuo analista, non chiederlo a me.
Io li amo. Conosci le proprietà nutritive?
Dei piselli?
Intanto... Il piselli è un ortaggio che ha una composizione molto originale. Contiene molta meno acqua rispetto a tutti gli altri ortaggi. Poi c'ha i carboidrati, le fibre, le proteine.
Affascinante.
È un alimento completo.
Senti, ho trovato una raccomandazione.
Il saccarosi. Tu prendi una tazzina di caffè a posto dello zucchero, ci metti 2 pisellini e hai fatto. Cos'hai detto?
Dico, ho trovato una raccomandazione per il possibile lavoro a Padova.
Cosa, chi ti raccomanda?
Ce l'ho. Punto.
Ah, è un segreto?
No, non è un segreto, Mauro, le tento tutte, è normale.
Laura, sarà normale per te, ma per me no.
Senti, la smetti di fare puro?
Mangiamo. Un'acqua?
Sì, grazie.
Frizzante?
Sì.
Tanto c'è solo chissà. Senti, ma se sto colloquio va bene, che succede?
Se sto colloquio va bene, poi si vede.
Poi si vede.
Senti, Mauro, non c'è un cazzo qua.
Laura, cambiamo argomento, mi stai facendo girare i coglioni.
No, invece lo affrontiamo.
Non affrontiamo proprio niente, abbiamo parlato 1000 volte, basta.
Ma che fai, ti incazzi? Mao caca. Perdi tempo con i tuoi concorsi.
Bravo. Bella stima. Complimenti.
Io ho fatto totalmente transfert. No?
Ti
il
sei
personaggio di
Mauro.
Tantissimo.
Allora prova a descriverlo tu, poi vediamo se Alessandro Di Romina
no,
è
no,
d'accordo.
No, lo voglio far descrivere ad Alessandro, preferisco. Io non sono brava, poi rischio di raccontare il film, capito? Non sono molto brava. Invece il film va visto. Ma film studio quanto rimane? Poi ti lascio parlare.
Guarda, una settimana.
Ah, ok.
Una settimana.
D'accordo.
E dobbiamo anche ringraziare il film studio che ci ha dato comunque questa opportunità.
Sai,
noi stiamo cercando di trovare sala per sala e quindi augurandoci che la gente poi vada a vederlo. Dico, ah, però curioso sto film. Andatelo a vedere, che uno riesca in qualche modo a... fare il cammino della formica,
certo, farlo vivere
in profondità, hai capito?
Alessandro, certo. Allora raccontaci questo Mauro, abbiamo capito che è appassionato da questa scena, sta parlando con la sua fidanzata, adora i piselli in modo particolare ed è...
Ti confesso un segreto, che è una cosa che mi ha sempre fatto ammazzare da ridere, che il mio cosceneggiatore Alessandro Marinaro va pazzo per i piselli. È una cosa talmente assurda il fatto che ce li metta dove può, che è venuto fuori sta cosa, gliel'abbiamo subito messa a Mauro, come è una eccentrica passione quella dei piselli, ed essendo Mauro
che sarà anche la sua fortuna però
che poi che... voglio dire che poi nel prosieguo del film fortuna vuole che quindi lui c'ha queste passioni un po' astruse tipiche di una testa molto vivace che non ha modo di sfruttare le proprie qualità. Questo è un po' il tragico assunto del personaggio. Cioè, io penso che se tu sei molto intelligente, hai studiato, c'hai 1000 capacità, non le usi, ti si ritorcono contro. Ed ecco che cominci a avere delle fisse strane, cominci a prendertela col mondo. E lui un pochino quello fa, nel senso che come quando butti un sasso nell'acqua che fa quei cerchietti che si allargano. Lui ha buttato il sasso nell'acqua, poi il cerchietto delle sue desiderio di aggiustare le cose si allarga sempre di più, prima all'interno della propria famiglia, poi all'interno del paese dove abita, poi via via in una sorta di crescendo che poi porta quello che poi porta al film.
Sì, perché Mauro, diciamolo, ha due lauree, non vuole avere le raccomandazioni, viene regolarmente scavalcato nelle sì. classifiche, nelle classifiche così, no? Con i punteggi, per cui a un certo punto sembra abbandonarsi alla vita, no? Vive ancora con i genitori.
Però non si accontenta mai, attenzione, no, no. Non è uno che si accontenta, giusto Alessandro?
Assolutamente, lui quindi... è di quella categoria che in qualche modo viene in alcune occasioni stigmatizzata, ma da un altro punto di vista, dal punto di vista del giusto e dello sbagliato, è maledettamente giusto che se tu ti sei fatto un mazzo così a studiare dovresti avere delle opportunità, e non è giusto che devi andare a scaricare cassette se ti sei fatto. E infatti c'è nel film la cara amata zietta, esatto, che in tutto candore gli dice: ma come, tu hai fatto hai due lauree, vai a fare il meccanico, ma che vuol dire? In Canada non succederebbe, dice.
Si può diventare presidente in Canada,
si può diventare presidenti.
La cosa bella è che infatti questo film è pieno di vita, no? Di vita in tutti i suoi aspetti, è molto bello, anche a me è piaciuto tanto il personaggio della madre, i vicini di casa, insomma come si racconta anche il nostro periodo storico, senza retorica, senza pesantezza, però si racconta tutto, compresa appunto la zia, no? Che se ne va in Canada.
Poi i genitori, Andrea Borelli e Cettina Bonafini, che sono due attori
magnifici.
Veramente molto umani, nel senso che poi Andrea Borelli è un mio vecchissimo, affezionatissimo amico, io ce l'ho sempre messo dentro i miei film, è un attore popolare di Catanzaro, siamo grandi amici e quando posso ho piacere, perché quando lui porta se stesso, porta tutto
un mondo
che esatto. È il mondo dell'Italia dell'Italia della provincia, ma quella buona.
Alessandro, spendiamo Alessandro Di Robina, sì, anche due parole sull'attore che è bravissimo, che interpreta Mauro, che sì, è veramente un attore notevole.
Sì, Marco, guarda, Carlo Ferreri è una vera scoperta, nel senso che, come tu sai, io abito un po' tra Roma e Catania, non come tu sai, te lo dico io.
Adesso lo sappiamo.
Esatto, perché ho dei figli amatissimi a Catania e lavoro a Roma, quindi faccio il pendolare. Insomma, nelle città medio-piccole, bene o male, si finisce per conoscere tutti, per cui Carlo era una persona che conoscevo, avevo visto... E mi aveva sempre colpito questa sua fisicità che mi ricordava uno dei miei grandi miti giovanili, che era un comico francese che si chiama Louis de Funès,
certo,
che io ho sempre adorato, e in lui rivedevo un pochino una specie di comicità, fisicità isterica che mi fa morire da ridere, un po' francese se vuoi, da un certo,
esatto,
punto di vista,
è
che
vero,
la brillantezza mentale unita ha una sorta di comicità fisica iperattiva che a me fa sempre molto ridere.
Ma infatti è davvero molto, molto bravo. Allora,
e poi, poi non lo, è uno che dice: mo cosa fa? Aspetta un po', ma adesso che fa? Cosa farà?
Ha davvero una grande energia. Allora,
posso fare una domanda stupida, velocissima?
Non abbiamo tempo, non la puoi fare, mi spiace. Okay. E allora chiudiamo con il messaggio che ci ha mandato Angela, tutti al Film Studio a condividere passioni eccentriche, ed è un buon consiglio, Mauro,
sì,
c'ha da fare, Alessandro Di Robina, grazie per essere stato con noi.
No, grazie moltissimo a voi, è stato
da
un piacere.
Da stasera al Film Studio per una settimana, ciao Alessandro.
Grazie, ciao, grazie.
Non ti dimenticare i croccantini poca, Maria.
Li ho presi là sotto, sono, se no chi lo sente è tua figlia.
Hai preso tanta roba che pare che avevamo un esercito.
Ma quanto parli, ma che ne sai tu, che ne hai mai saputo di quello che serve a casa?
E poi tu pigliasti tutta questa carta igienica, non starci niente.
È per la scuola, siamo senza.
E la devi comprare tu, non ho capito.
Sono due giorni che siamo senza carta igienica, Alfio.
Sì,
in segreteria dicono che non hanno neanche la carta per le fotocopie. Che dobbiamo fare? Andiamo avanti così.
Piglia la torta, va. Piglia la torta.
Ma ne abbiamo ancora mezza in frigorifero.
E per domani, Mauro, ma... festeggia. Capito? Ma ci si dimentica sempre chi da roba.
Ma comprarla ora? ma non porterà sfiga.
Ma sei una iettatura santa proprio. Dammi il camera per
No, questi sono i genitori invece di Mauro, del film Mauro c'ha da fare. Ora, proprio credo sia sulla scaletta dell'aereo, ma ci faceva piacere salutarlo e farci raccontare qualcosa del nuovo festival di Locarno. Carlo Chatrian, ciao, bentornato.
Grazie.
Allora, bene. Noi naturalmente saremo lì, ti sosteneremo anche durante il festival, tutti i giorni racconteremo minuto per minuto il festival. Ieri c'è stata all'ambasciata svizzera il tradizionale, il consueto cocktail. Carlo, che cosa dobbiamo aspettarci? Che cosa puoi dire, oltre a tutte le anticipazioni che abbiamo letto in questi giorni sui pardi d'onore, con delle presenze che sicuramente faranno fare festa a tutti gli spettatori della piazza locarnese. Regalaci un'anticipazione che ancora non è detto a nessuno, se hai voglia, naturalmente.
No, non ne ho in realtà di anticipazioni, perché stiamo lavorando per comporre il programma, però come hai detto tu, il Locarno vuole essere una festa del cinema a 360 gradi, e quindi dai nomi più noti, ecco, Edward Norton è l'ultimo annuncio che abbiamo fatto. Io sono molto contento di avere questo attore che è una delle icone anche del cinema contemporaneo, che racconta la complessità del mondo, ecco. Però da Edward Norton si va a Marco Bellocchio, quindi un regista che proprio 50 anni fa a Locarno è stato lanciato con i pugni in tasca, e poi per quanti conoscono Locarno sanno che è anche un luogo dove scoprire magari dei piccoli film che non avranno tutti la fortuna di arrivare in sala, ma che sanno regalare emozioni.
Carlo, vogliamo ricordare anche la retrospettiva, che Locarno è uno dei pochi festival al mondo che crede giustamente ancora sul ruolo della memoria. Altri festival, per carità, propongono film restaurati, ci fa un grande piacere, però per i più giovani la possibilità di immergersi in una intera filmografia o in una parziale filmografia è un'occasione che Locarno, per fortuna, no, preserva e conserva.
Sì, mi fa piacere quanto dici, perché effettivamente è così. Crediamo che se Locarno è uno dei luoghi che guarda in avanti, cioè guarda il cinema che sarà, presentando appunto tante opere prime, e lo è anche in virtù di uno sguardo che guarda al passato, cioè rivedere i film del passato, metterli anche tutti insieme, poter seguire la fantastica avventura di un regista aiuta a vedere anche il cinema che sarà. E quest'anno abbiamo scelto uno dei registi più iconici, penso, uno anche dei nomi più conosciuti e citati, ma forse non così visti. Si tratta di Sam Peckinpah, quindi un regista molto controverso, uno dei registi cerniera tra la grande epoca classica di Hollywood e invece la New Hollywood, regista ovviamente di grandi western come Pagliare e Billy the Kid, Il Mucchio Selvaggio, ma anche di film molto discussi, penso a Cane di Paglia. Un regista che appunto ha, a mio modo di vedere, molto da raccontarci, e non solo perché è uno dei più citati da Tarantino, Kitano, Michael Mann, ma proprio perché il suo sguardo nei confronti di una America che stava cambiando è ancora di un'estrema attualità, se non altro per voler raccontare una frontiera, quella tra Messico e appunto Stati Uniti, che oggi è uno dei luoghi caldi del pianeta.
Ma tra l'altro appunto Sam Peckinpah, per chi non lo conosce, penso soprattutto agli ascoltatori più giovani, mi auguro che in tanti vengano a Locarno, è un maestro assoluto del cinema. I suoi film hanno un'energia, un'emozione, un'intensità davvero, davvero rare. Ci sarà anche un libro, immagino, ad accompagnare la retrospettiva?
Sì, le retrospettive Locarno sono accompagnate da pubblicazioni. Quest'anno la pubblicazione sarà una pubblicazione curata dalla casa editrice francese Caprigi, che farà due libri in realtà, uno in inglese. Speriamo che magari ci sia anche una casa editrice che voglia raccogliere la sfida per poi raccontarlo anche in italiano. E l'altra cosa che mi fa piacere ricordare è che la retrospettiva girerà, quindi la prima tappa è Locarno, poi avrà alcuni luoghi in Svizzera, dalla Cineteca di Losanna a Zurigo a Ginevra, e poi la Cinémathèque Française, ma anche in Italia, grazie alla collaborazione con il Museo del Cinema, sarà possibile vedere, se non l'integrale di Peckinpah, sicuramente alcuni film, per poi chiudere questa fantastica cavalcata anche con il Lincoln Center a New York. Quindi so che i vostri ascoltatori viaggiano molto, avranno, se non hanno la possibilità di andare a Locarno,
possono, sì, e poi non solo viaggiano molto, poi ci ascoltano attraverso internet veramente da tutti i paesi del mondo, e quindi avranno preso appunti sulla processione sacrosanta laica dei film di Sam Peckinpah. Carlo Chatrian, noi ti auguriamo buon lavoro, ci ritroveremo dalla prima settimana di agosto, e niente, chiudete bene la selezione, mi raccomando.
facciamo del nostro meglio, grazie.
Ne sono certo, stai bene, buon lavoro.
Buon viaggio.
Grazie, grazie ancora e saluti, arrivederci.
È il momento del terzo indizio, 800 050 333.
In questo film si prende in giro l'autorità.
Allora, chissà se stasera si riusciranno a pareggiare o non a pareggiare.
Esatto.
Vediamo, perché
siamo 2-1.
Questo film sembra molto semplice, ma in realtà non lo è. Ora torniamo, idealmente...
Però, sto aiutando, ha un senso, l'ho scelto per la puntata.
Ma adesso devi diventare buona, perché ieri ti hanno detto che sei cattiva, non so bene
esatto.
Che cosa fai.
Sì, ora torniamo, però c'ha il senso.
Torniamo a Taormina, perché c'è la nostra Miriam Mauti laggiù. Ciao Miriam.
Eccoci.
Ci hai abbandonato e hai mangiato una granita nel frattempo, l'immagino. E quindi torniamo a Taormina, perché il documentario del quale vi stiamo per parlare, l'abbiamo accennato all'inizio della nostra puntata, L'ultima voce, Guido Notari, è stato presentato a Taormina, ma in realtà non ci muoviamo da via Asiago, proprio perché Guido Notari,
sì.
Lo diciamo per gli ascoltatori meno giovani, ma anche per gli ascoltatori giovani che hanno avuto modo di vedere tanti documentari del Luce, della settimana Incom, e che, come abbiamo ascoltato proprio nel frammento che c'era nella nostra sigla, hanno ritrovato quella voce anche in un film importante,
esatto.
Come il film di Ettore Scola. L'ultima voce di Guido Notari è firmato da Enrico Menduni, abbiamo detto che Giorgio Zanchini è così una sorta di Virgilio all'interno del documentario. È stato presentato all'interno di quale cornice, Miriam Mauti, lì a Taormina?
Ma in realtà ci sono una serie di appuntamenti sempre che riguardano il Luce, vengono presentati alcuni documentari che il Luce ha realizzato. Sapete che con ormai l'archivio del Luce viene sistematicamente utilizzato per creare moltissimi film nuovi. Ormai un film storico non può prescindere dalle immagini del Luce, no? In qualche modo è diventato l'archivio, forse lo è sempre stato, l'archivio della storia del nostro paese.
Sì, infatti è l'archivio pretelevisivo, potremmo dire, del nostro
sì,
paese.
Esatto.
Miriam, io saluto, perché l'abbiamo raggiunto telefonicamente, Enrico Menduni. Ciao Enrico, benvenuto.
Ciao cari,
buonasera.
Buonasera,
buonasera.
Benvenuto. Allora, Guido Notari, Enrico Menduni, questo film mette in ordine un po' nella sua vita, nella sua carriera, una carriera molto lunga, una carriera, dicevo prima, legata ai cinegiornali del Luce, ai cinegiornali di Incom, però poi la sua carriera
è
andata anche oltre.
Sì.
Chi era e perché abbiamo parlato tanto di lui e perché in qualche modo poi è stato anche, possiamo dire, Enrico Menduni un po' rimosso forse?
Assolutamente. Beh, si rimuovono le cose sempre un po' scomode, no? Quelle che non si capiscono bene, quelle che ci turbano. Notari molto semplicemente è un annunciatore uomo, perché precedentemente le notizie erano lette dalle donne, che nel 1931 viene assunto all'EIAR, la vecchia RAI, diciamo prima della RAI, perché insomma il regime fascista dice: beh, almeno le notizie, noi siamo virili, siamo maschi, eccetera, facciamole leggere agli uomini. Di questi uomini che saranno assunti per leggere le notizie, Notari è sicuramente il più brillante e farà una grande carriera non solo all'EIAR ma anche all'Istituto Luce e alla Incom. Essendo da tutte e tre le parti, alla fine sostanzialmente diventa l'anonima voce dell'ufficialità. E questa è la prima parte di questa scoperta. La seconda è che a un certo punto Notari riesce con grande brillantezza prima a essere la voce del Vaticano e poi diventerà la voce del dopoguerra, con un contratto RAI dai primi mesi del 45, quando l'Italia è ancora in guerra, e poi con la settimana Incom, il cinegiornale, di cui diventa l'annunciatore principale fino alla morte. La morte è nel 57, ossia quando arriva la televisione, quando arriva la sciorra doppia, una settimana prima dell'inizio di Carosello. Quindi in qualche modo Notari è stato ucciso, diciamo, dalla televisione e dalla pubblicità.
Sì, come in una vecchia canzone, no? Che poi dopo uccidono
le
radio
star. Sì.
Ascoltiamo un frammento proprio del documentario di Enrico Menduni.
Oh, ecco un cittadino onorario.
La vedeva
Lazzari, su da bravo, presentatevi. Vi ringrazio cari amici, ma per una volta voglio avere il piacere di fare io l'annunciatore. Cari amici, vi presento...
Alida Valli.
Ehi, voi dove andate? Meglio gli attori di celluloide, con quelli in carne ed ossa sarebbe finito a legnate.
Vogliamo cominciare?
Ah sì, certo.
Volete dunque accordarvi 5 minuti di attenzione?
Sono troppi, Picasso. Non è vero, Borboni?
Naturalmente, non mi stai mai a sentire quando parlo. Ci vuole una pazienza, credetemi, Rogersi. Ha la mania di farmi passare per una sciocca. Non so quante donne lo sopporterebbero.
Toh, ci sono anch'io. Sentiamo un po'.
La prima volta che mi sono ubriacato, ho avuto tanta nausea di me stesso che per dimenticare ho continuato a bere. Da quel momento non mi sono fermato più.
Allora, questo era appunto, avete sentito la voce di Guido Notari. Enrico Mendoni, voi avete ritrovato, siete andati a Milano e avete ritrovato dei parenti che hanno aperto all'inizio questa valigia. Quel materiale però è rimasto ai parenti.
No, io l'ho tutto copiato, mi sono fatto fare una straordinaria liberatoria e ho 70 foto della vita privata e della presenza cinematografica di Notari, che poi saranno un extra del DVD quando lo faremo fra un mesetto, diciamo.
E questa è una buona notizia.
Sembra un uomo molto misterioso, no?
Lo era. Nessuno, io devo dire la verità, io credevo che fosse parente di un Notari che avevo conosciuto alla RAI, al centro di produzione di Napoli. Quindi, vado tranquillo, telefono a Notari, e invece ho scoperto che non erano minimamente parenti. Si è scatenata una caccia all'uomo e poi con l'apertura di questa valigia che sembrava la valigia messicana con i negativi capa, capito?
È vero.
Cosa che esce così dal mistero, dove dentro c'erano guanti gialli, obiettivi Zeiss, Rolleiflex, orologi d'oro, cioè tutto l'armamentario di un signore elegante degli anni 30 che cercava il suo corpo. Avete visto? Lì viene sormontato da Amedeo Nazari.
Sì,
Nazari era alto.
Quella era una cosa patteggiata di sicuro, credo. Insomma. Enrico Mendoni, noi ti ringraziamo molto. Torneremo a parlare, proprio perché Guido Notari è la voce della radio, non solo della radio, del cinema, però appunto attraverso il suo lavoro si può raccontare un pezzo di storia d'Italia. Ti ringrazio davvero molto, vi saluto tutte le persone che hanno realizzato questa puntata, sono Francesca Levi, Maddalena Nisci, Massimiliano Capitolo, Riccardo Amorese, Alessandro Boschi, con noi abbiamo ascoltato Alessandro Di Robilant, la voce di Cecilia Peck, Enrico Menduni, Guido Notari, la grande Miriam Mauti. Sei ancora lì, Miriam? Sì.
Eccomi.
Buona
eccomi.
Serata, naturalmente noi ci sentiamo domani. Valentina Lodovini e Enrico Magrali, vi lasciamo in compagnia di Tre Soldi. Questa settimana si chiude oggi il ciclo curato da Alessandra Cutolo, Fare la vita, che ragiona, esplora il mondo della prostituzione. State bene, buona serata.
Chi è a Roma va da Film Studio, Mauro c'ha da fare. A domani.